Su questo progetto meraviglioso per un momento che tante volte noi diamo per scontato perché viviamo in una nazione dove culturalmente siamo stati educati al cristianesimo, dove abbiamo fatto le nostre brave o buone, come vorremmo dire, scuole domenicali, chi è nato in una famiglia evangelica, o catechismo, chi è nato in una famiglia cattolica, e quindi abbiamo creato una cultura di Gesù, ma vogliamo questa sera vedere un po' di più come Gesù realmente è qualcuno che vuole cambiare profondamente, che vuole trasformare profondamente la nostra vita, vuole farci vivere della sua vita. E vogliamo prendere un brano molto conosciuto, lo scorreremo così a tratti, che è la profezia che Isaia ha della venuta di Gesù, dell'opera di Gesù, della morte di Gesù. Vogliamo sottolinearne alcuni aspetti particolari questa sera. Isaia capitolo 53. C'è una descrizione meravigliosa di quello che è il progetto di Dio, di quello che è l'opera meravigliosa che Cristo avrebbe svolto al posto nostro, morendo al posto nostro sulla croce. E così leggiamo insieme. Dal verso 2: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Verso 6, su quale ci fermeremo particolarmente questa sera. Noi tutti eravamo smarriti, erranti, dice un'altra traduzione, come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. È un brano molto conosciuto, ma questa sera vogliamo vederlo ancora in una prospettiva diversa, così come lo Spirito Santo ce lo proietta, così come lui ce lo dipinge. Ed è lo Spirito Santo che dipingeva questo quadro a Isaia, che certamente non aveva nessuna idea di quello che sarebbe avvenuto. Sì, forse sapeva di un Messia, ma non poteva immaginare, non poteva lontanamente concepire questa logica assurda della croce, questa logica assurda di Cristo crocifisso, ma ne ha una rivelazione meravigliosa, e in questo brano viene fuori questo dipinto. Sembra quasi di vedere la passione, di contemplarla, sembra quasi che ci sia una descrizione perfetta, precisa di quello che Gesù avrebbe fatto. Qualche cosa così, qualche spunto prima di andare al versetto centrale che ho detto mediteremo questa sera. Quello che mi colpisce è questa immagine del non aveva né forma né bellezza di attirare i nostri sguardi né aspetto da piacere. Questa è una cosa che deve farvi riflettere, questa è una cosa che deve fare comprendere che la potenza più grande non è nell'aspetto, non è nella forma. Gesù era il più grande e il più potente. E secondo un'ottica umana avrebbe dovuto presentarsi come? Alto 6 metri. Invece no. Era bassino. Con raggi laser che uscivano dalla sua testa, o aureole se preferite. No. Non aveva all'esterno qualche cosa che mostrasse la sua potenza. Non aveva un aspetto tale da intimidire. Anzi, attirava i bambini. Quindi significa che era come un bambino. Se voi provate a essere delle persone rigide, altezzose, superiori, vi accorgerete che i bambini non vi si avvicinano. Questo è un test. Se i bambini non vi si avvicinano, vuol dire che ancora dovete un poco scendere dal vostro piedistallo. Se i bambini non si sentono attirati, ma si sentono fulminati da voi, si vede che siete troppo pieni ancora di voi stessi. Gesù attirava i bambini. Non aveva qualcosa all'esterno che poteva intimidire. Non aveva qualcosa che poteva creare problemi. Come spesso abbiamo detto, era la persona più avvicinabile di questo mondo. Mentre voi sapete che le persone importanti di questo mondo diventano inavvicinabili. Gesù era all'esteriore, niente di particolare. Ma dietro questo niente di particolare, dietro questo apparente niente, guardate che grazia, che potenza, che gloria. E questa è la prima immagine su cui ci fermiamo. Ma andando avanti la descrizione, questo riguarda più come a dire era un uomo che poteva anche passare inosservato dal punto di vista umano, poteva non colpire, nella sensorialità. Ma sappiamo quanto colpì Gesù nel cuore degli uomini, quanto fece colpo, e non nel senso come noi intendiamo fare colpo sulle ragazze o sui ragazzi, ma fece colpo perché? Perché in lui c'era la soluzione di un problema incredibile, di un male tremendo, di un tumore profondo che era insito nell'essere umano. Lui era venuto per essere l'antidoto al veleno profondo che era il peccato, il fallimento. In lui Dio aveva messo la soluzione di tutto il veleno degli uomini. Lui stava entrando in quel progetto, stava entrando in quel piano meraviglioso di Dio che avrebbe cambiato le sorti dell'umanità, che avrebbe cambiato la tua vita, la mia vita. Lui era lì di sua libera scelta, con la soluzione, con il rimedio, con la medicina per la più grande malattia dell'umanità, che non era la povertà, non erano neanche le malattie fisiche, non era la schiavitù, non era qualunque cosa di brutto, di negativo che noi possiamo cogliere in questo mondo, ma era questa malattia mortale di cui tutto il genere umano era affetto. Una malattia contagiosa dove nessuno era scampato, anche se oggi spesso incontro delle persone che pensano di non essere state contagiate da questa malattia che si chiama peccato, Gesù sapeva benissimo che non esisteva un vaccino, non esisteva una terapia umana, non esisteva un modo per curare questa malattia profonda. Ecco perché lui decide, dalla fondazione dell'eternità, di entrare nella storia, di entrare in un corpo umano, di entrare in un progetto che avrebbe determinato la guarigione di questa malattia tremenda. E vediamo che il suo cammino è un cammino di disprezzo, è un cammino di abbandono. Qua la scrittura lo definisce uomo di dolore, familiare con la sofferenza. E soprattutto in questa sua missione, in questo suo andare fino al centro del suo progetto, incompreso persino dai suoi discepoli. Ricordate lo stesso Pietro in un momento: Signore, ti prego, non andare a morire, come a dire, voleva mettere in crisi il progetto di Dio. E noi non ne facemmo stima alcuna. Questo è qualcosa che, prima di andare al centro della riflessione di questa sera, mi tocca e mi fa male. Com'è possibile che del più grande gioiello dell'universo, del più grande tesoro, il criterio di valutazione umana non lo vede? Come a dire, lo vede, ma non capisce cosa c'è in lui. E oggi ancora tante forme religiose arrivano a dire, forse, sì, Gesù è uno dei grandi, è uno dei maestri, è uno dei guru, ma non riescono a vedere che lui è Dio. Se lui non fosse Dio, la sua opera non avrebbe potuto avere questo effetto totale, forte, nella vita degli uomini. E noi non ne facemmo stima alcuna. È incredibile. Certo, questo noi è collegato fondamentalmente al popolo di Israele, che paradossalmente è il popolo che aveva ricevuto le promesse, aveva ricevuto il progetto, doveva riconoscerlo, e invece, proprio per la deformazione, proprio per le immagini diverse che si era fatto, non lo riesce a identificare come Messia. E lui muore, va verso la morte, disprezzato, da solo, senza collaborazione neanche dai suoi discepoli. Va lì a mettersi in quel posto dove noi dovevamo essere, la croce. Va a mettersi in quel posto dove la sua opera si compie, dove la sua opera diventa la medicina per la nostra malattia. Lui porta le nostre malattie. Lui decide di dire: questa malattia tremenda di cui è affetto il genere umano, me la prendo io. Io credo che, fino a che voi non vi rendete conto di quale malattia tremenda sia il peccato, fino a che non vi rendete conto che siamo profondamente negativi e affetti da questa malattia, non potremo mai capire l'amore di Dio, l'amore di qualcuno che dice: sono venuto a prendermi la tua malattia perché non voglio che tu muoia. Fino a che noi non comprendiamo la perversione profonda che c'è nel cuore dell'uomo, fino a che noi non sbagliamo, fino a che noi non cadiamo, non comprenderemo mai l'amore di Dio che si manifesta in Gesù. Perché, secondo voi, le prostitute, i pubblicani, lo comprendevano meglio? Perché avevano fatto esperienza di questa malattia che si chiama peccato. come a dire, era una malattia che non era rimasta solamente dentro, perché è una malattia profonda in ognuno. Sapete, ci sono delle malattie che in alcune persone manifestano dei sintomi, in altre stanno lì, silenti, senza sintomi, ma se andiamo a vedere la malattia c'è. E così è con il genere umano, questa malattia che si chiama peccato, tante volte sembra che all'esterno non dà nessun segno, perché voi vedete persone che sono a modo, tranquille, rispondono sempre bene, sono gentili con la moglie, pagano tutte le tasse, eccetera, eccetera. Non hanno apparentemente i sintomi esterni, ma internamente la malattia è presente in tutto il genere umano. Ma andiamo avanti, perché se non arriviamo al centro, alla conclusione di questa breve riflessione. Era le nostre malattie che portava, i nostri dolori. Noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio. Quindi non solo lui stava pagando, stava facendo il progetto di Dio, ma guardate, la mente umana vede distorta questa cosa e vede Gesù come un fallito. In realtà Gesù fallisce per levare il nostro fallimento. Fallisce secondo l'ottica umana, ma vince la più grande battaglia. Diventa il secondo Adamo. Il primo ci aveva sistemati per le feste, il primo ci aveva trasmesso una malattia tremenda, il primo ha creato una malattia contagiosa. Tutti hanno preso questa malattia e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno fallito, tutti hanno peccato, nessuno è buono se non Dio. Tutti hanno fallito, ma Gesù ama a tal punto ogni essere umano da dire: io mi prendo la tua malattia, io mi prendo la tua maledizione, io mi prendo il tuo inferno, io mi prendo il tuo peccato. Ecco perché oggi dire "ma io sono bravo, io sono buono" significa sputare in faccia a Gesù, significa dirgli "ma perché sei venuto a morire, tanto io sono una brava persona, io non ho malattie, gli altri sono peccatori, gli altri sono sbagliati". Come diceva il fariseo quando andava a pregare al tempio: "grazie Padre che io sono buono, non sono cattivo come gli altri". E se il padre avesse potuto rispondergli, avrebbe pianto, gli avrebbe detto: è drammatica questa affermazione che fai, perché proprio perché ti senti a posto, ti senti giusto, non ti accorgi di questa malattia e non puoi ricevere la terapia. Sapete che non si può fare terapia se non si fa diagnosi? Anche se oggi alcuni medici fanno terapie così. Aulin a tutti. Prima c'era bicarbonato, aspirina, ora Aulin è il segno della potenza dell'anestesia. Tutti i dolori sono vinti nel nome del... Ma la diagnosi profonda non è un qualcosa che anestetizzi il male. La morale è una terapia palliativa. Ci vuole una rinascita, ci vuole un cambiamento profondo. Gesù cammina in questo progetto, viene trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. E fermiamoci al verso su cui spendiamo qualche parola prima di concludere. Noi tutti eravamo smarriti, erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Questa è la verità, fratelli. Solo che il problema è questo, che ognuno di noi seguiva la propria via, ma avendo la stessa malattia degli altri, tutte le vie avrebbero portato non a Roma, tutte le vie, indipendentemente dai colori, dalle differenze, dalle religiosità diverse, più o meno trascendentali, più o meno pragmatiche, più o meno di qualunque genere, ognuno si era creato, ognuno di noi seguiva la propria via, religiosità strane, forme di ogni genere, quelli che seguivano semplicemente il proprio istinto, perché ognuno poi si crea la via che vuole, dice io seguo solo me stesso. Ma il problema è qualunque via tu potevi seguire, qualunque tipo di religiosità, cattolica, evangelica, qualunque tipo di forma esteriore, non ti poteva guarire da quella malattia profonda, da quel tumore che si chiama peccato. Ognuno seguiva la propria via, come dire, tutti stavano camminando come delle persone condannate a morte, condannate all'inferno. Ma Dio ha fatto ricadere su di Lui tutta la nostra iniquità. È incredibile questo amore di Dio, questa sera, se ci riflettiamo un attimo. La logica umana avrebbe voluto, tutti seguivano le proprie vie, e andate dove volete, ognuno vada dove vuole, ognuno si costruisca la forma religiosa che più gli piace. Ti piace il buddismo? Vai là, buono. Ti piace quello? Come a dire, ognuno libero di seguire quello che vuole. Il problema profondo però era questo, che per quanto oggi viviamo in un contesto dove si dice ma bisogna essere liberi di essere quelli che si è. Sapete come si traduce in termini più stretti questo? Bisogna essere liberi di andare all'inferno. Ma l'amore di Dio non ha voluto. L'amore di Dio non ha voluto, ha visto il tuo inferno colorato, perché poi ogni religione c'è un inferno colorato, o un paradiso colorato che poi è un inferno, come vorrei dire, mascherato. Ognuno c'ha le proprie idee, le proprie sensazioni. E forse se Dio avesse voluto adeguarsi alla mentalità di oggi, avrebbe detto, va bene, volete essere liberi di scegliere di andare all'inferno? Prego, andate. Ma l'amore di Dio non ha voluto. L'amore di Dio ha visto questo panorama incredibile di pecore smarrite, ognuno dietro a falsi pastori, dietro a falsi leader, dietro a falsi dottori. Si circonderanno di dottori secondo le loro voglie, dice la scrittura. Dio ha visto questa situazione tremenda. E cosa avrebbe dovuto dire? Si sarebbe dovuto mettere le mani nei capelli e avrebbe detto, mamma mia, come faccio con questi uomini? Sono tutti convinti di andare da qualche parte, ma non sanno che la direzione profonda che c'è nel loro cuore è già nel caos, è già nel nulla, è già nella separazione, è già nell'inferno. E quando dico inferno non dobbiamo pensare a fuoco, a caldo. Ora, se pensiamo a fuoco e caldo, già soffriamo nonostante i condizionatori, e quindi l'idea di un inferno caldo già, mamma mia, non se ne può, e lì non si possono montare i condizionatori. Ma l'idea di passare un'eternità lontano dalla pace vera, lontano dall'amore vero, nell'angoscia di avere fallito, come a dire la malattia tremenda non solo ti ha preso, non solo ti ha dominato, ma alla fine ha ottenuto il suo effetto, cioè quello di separarti da Dio. Che brutta malattia, separarti da Dio, farti vivere con la sensazione di avere sbagliato tutto, indipendentemente se nella tua vita hai costruito degli imperi economici, hai costruito chissà che cosa, c'hai 10.000 amici. A che vale possedere tutto, poi perdere l'anima propria? Ognuno di noi seguiva la sua propria via. Fratelli, sorelle, abbiamo bisogno di capire la grazia che Dio ci ha rivelato prendendoci dalle nostre vie. Abbiamo bisogno di capire questa opera meravigliosa che ha fatto sì che Dio ci portasse nella sua guarigione. Tutta l'iniquità è caduta su Gesù, il che significa che se tu ti vuoi liberare dell'iniquità senza Gesù non funziona. Se tu ti vuoi liberare della malattia senza ricorrere all'opera di Gesù, non funziona. E oggi ci sono persone che, convinte di poter liberarsi di questa malattia, cominciano a seguire le forme più strane. Meditazione trascendentale, io ero uno di questi. Io dicevo, col mio pensiero riuscirò a dominare tutti. Che trappola, era la mia propria via, mi avrebbe portato all'inferno, ma io ringrazio Dio che qualcuno mi ha testimoniato, che qualcuno mi ha fermato sull'autostrada verso l'inferno, e non verso l'inferno dove Dio mi avrebbe buttato, ma verso l'inferno che era già dentro di me. Dio non vuole, non butterà le persone all'inferno, perché l'inferno è già dentro di noi. Il fallimento, il peccato è già insito nella natura umana. Dio vuole levare questo inferno dalla tua vita. E l'immagine che abbiamo letto poco fa è proprio l'immagine di un Dio che dice: me lo prendo io il tuo male, io pago per te, io pago per te. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio, egli vedrà una discendenza. E l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Gesù sopportò la croce, maltrattato, umiliò se stesso, stette silenzioso di fronte a qualcuno che lo stava distruggendo come una pecora è silenziosa quando viene tosata. Ma questo per la gioia di vedere una discendenza, per la gioia di vedere persone che, smettendola di cercarsi di curare da sole, smettendola di confidare nell'etica, nella morale, si sono affidati alla sua grazia, alla sua terapia, e hanno potuto sperimentare questa purificazione, meravigliosa dono di Dio. Non una giustizia tua, non tu che dici: ah, io sono buono, bravo, così Dio mi darà un pezzettino di paradiso. Non è così. Io ho fatto questo, quell'altro. Non puoi fare niente per cambiare la tua sorte, perché la tua guarigione è costata la morte di Cristo. E questo è qualcosa che, anche se noi stessi cristiani affermiamo, diciamo, dove deve entrare ancora di più dentro di noi, perché l'abbiamo affermata, però ancora tante volte non comprendiamo che la forza sta in quello che Gesù ha fatto per noi. lui avrà una discendenza e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Fratelli, non prospererà una chiesa, non prospererà un'altra chiesa, non prospererà un gruppo, un altro gruppo, ma prospereranno tutti quelli che hanno cominciato a beneficiare di questo dono meraviglioso. Ci alziamo in piedi. Di questo dono della grazia di Dio. E questa sera vogliamo riconfermare al Signore questa nostra decisione, questa nostra gratitudine. Se qualcuno ancora pensa che Dio lo ha scelto perché era migliore degli altri, questa sera cambi testa. Dio non ti ha scelto perché eri migliore, perché Lui ha pagato per te. Tu dovevi essere condannato, io dovevo essere condannato, ma l'amore di Dio non ha voluto. Ha detto: Padre, metti sul mio conto tutti gli errori, tutti gli sbagli, tutta la ribellione, tutto l'odio, tutta la violenza, tutta l'amarezza, tutta la rabbia che c'è nel cuore di ogni uomo. Pago io. Mi ammalo io di questo tumore per la gioia di vedere persone libere. Fratello, sorella, sei stato liberato da questa malattia. Anche se ogni tanto sembra che ti prenda nella mente, nella vita, sì, ci sarà tutto un processo, un rinnovamento continuo, ma sei stato liberato dal potere della malattia, del peccato. Grazie a Gesù. Non ti viene di gioire? Non ti viene di esaltare il Signore? Non ti viene? Altro che terno all'otto. Hai ricevuto la guarigione di una malattia che ti avrebbe condannato all'esilio eterno. Attraverso l'opera di Cristo sei stato riconciliato. E vogliamo concludere riflettendo a questo che abbiamo detto e decidendo ancora di più di non essere delle pecore erranti che seguono le nostre idee, le nostre vie, ma di essere lì alla presenza di Dio, dove è avvenuto questo miracolo, che tutto il male è stato messo su Gesù. Questo è un miracolo. Se tu ti avvicini a Dio, all'opera di Dio, al progetto di Dio, alla parola di Dio, tu puoi beneficiare di queste cose. Se tu invece cerchi di cambiare da solo, piano piano ritornerai schiavo del male. Se tu invece ti avvicini a Gesù, sperimenti questa libertà. E voglio pregare che questa libertà sia un'esperienza profonda per molti di voi che sono ancora dominati in certe aree, perché hanno continuato a seguire i propri pensieri, la propria via. Sì, forse sono arrivati a Gesù, ma poi, dopo essere arrivati a Gesù, anziché sperimentarne la libertà, hanno continuato a camminare coi loro pensieri. Preghiamo insieme, fratelli, perché nessuno si senta più una pecora errante, ma che possa trovare questo luogo, questo ovile, dove c'è il sommo pastore che ti prende per mano e ti libera dal male. Preghiamo insieme. Alleluia, Signore, vogliamo ringraziarti questa sera perché perché tu hai fatto qualcosa che la nostra mente non riesce a comprendere. Sì, tante volte lo abbiamo acquisito, lo diciamo, lo affermiamo, parliamo di te come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ma ti chiedo che ci sia una rivelazione più profonda ancora in questo momento, nella vita di ognuno di questi miei fratelli, nella mia vita, per essere grati a te, Signore, per prosperare nelle tue mani, Signore. Sì, Signore, nelle tue mani noi prospereremo. E ti prego per tutti quelli che sento, Signore, questa sera non hanno prosperato. Non hanno avuto pace, non hanno avuto gioia, perché si sono confusi. In questo momento, Signore, abbracciamo te e diciamo che tu sei la nostra via, la nostra salvezza, la nostra liberazione. Oh,
attirami a te, attirami a te, parlami, prendimi Gesù, attirami a te, attirami a te, attirami a te, parlami, prendimi,
attirami
Gesù. Attirami a te, attirami a te, attirami a te, parlami, prendimi.
E tutti quelli che si sono sentiti come in una propria via e quindi incapaci di realizzare in questo momento, è come se Dio ti dice: fai un passo e mettiti nella mia via, mettiti nella mia prospettiva, figlia mia, figlio mio, e vincerai le tue debolezze. Non cercare di sforzarti di cambiare, non ce la farai. È un miracolo, io ho fatto cadere l'iniquità su Gesù e tu puoi sperimentare questo miracolo in questo momento. Decidi dal tuo cuore di dire: Signore, io sono con te, io sono con te.
Parlami, prendimi Gesù, attirami a te, attirami a te, attirami a te, parlami.
Dopo il tormento dell'anima sua, Gesù vedrà la luce e sarà soddisfatto. Gesù sta vedendo la luce che si è accesa nella tua vita ed è soddisfatto. Ma tu guarda la luce che si è accesa nella tua vita, non lasciare che le tenebre intorno ti facciano non vedere quella luce meravigliosa, e anche tu sarai soddisfatto. Guarda la luce che si è accesa dentro di te da quando Gesù è venuto nel tuo cuore. Forse le tenebre di questo mondo hanno oscurato, ma oggi, attraverso lo Spirito Santo, si accenda la luce nel tuo cuore. Splenda questa luce perché è dentro di te. Guarda la luce e sarai soddisfatto nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen. Alleluia.